Non
Prima di
istigare.
cominciare, se per voi lo stesso, i ritardatari ci raggiungono, penso, nell'arco di pochissimi minuti, quindi procederei con l'appello. Canale,
Presente.
ben ci venga.
Presente.
Bellini presente, Loffi,
Presente.
Pasquetti, è assente per ora. Fanti,
Presente.
Al posto di
Chiodelli,
no, a posto di Chiodelli c'era la Sommi.
sostituito da
Sommi.
Sommi. Non
No,
la vedo. C'è
c'è.
Sommi?
Sì, sono qui.
Eccola.
Scusate, ho avuto problemi di connessione.
Nessun problema.
Eccomi.
Fasani? Fasani,
Presente.
l'ho visto. Eccolo. Ceraso? Non c'è ancora. Nolli? Eccolo.
Presente.
Ventura? Non si è ancora collegato. Gagliardi? Lo vedo, eccolo. Benissimo. Do lettura dell'ordine del giorno al punto 1. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale riguardante l'individuazione degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale numero 12 del 2005, con espressione di voto. Io darei la parola all'assessore Andrea Virgilio per introdurre e poi lascerei all'architetto Basserdotti, l'architetto.
Signor Presidente, io
Ecco,
segnalo il mio
è
ingresso.
arrivato Pasquetti. Prego, assessore.
Sì, prima di lasciare la parola all'architetto Masserdoti o all'architetto Cerri, che magari ci aggiornano rispetto a quelle che sono state le modifiche, alcune piccole modifiche rispetto a quando ci siamo visti un mese fa, credo, per condividere un po' l'individuazione di questi ambiti. Io volevo fare alcune valutazioni e soprattutto volevo anche aggiornare la Commissione rispetto, e qui è presente anche l'assessore Manfredini, rispetto ad alcuni bandi che sono oggetto di una partecipazione da parte del comune, bandi di rigenerazione urbana che per ora non sono ancorati a questa legge, ma che in futuro questa legge potrà supportarli, no? Regione Lombardia ci ha spiegato che l'approvazione dell'individuazione di questi ambiti sarà propedeutica poi a partecipare a opportunità che ci fornerà Regione di rigenerazione urbana e di conseguenza saranno correlati i due aspetti. Adesso siamo in una fase estremamente fluida, estremamente transitoria. Io credo che sia fondamentale in questa fase cercare il più possibile di mettere ordine, di capire anche quello che può essere l'opportunità, i limiti, le criticità, ma anche le risorse di questo nuovo impianto legislativo che in questa fase semplicemente sta accompagnando i comuni a fare un po' mente locale di quelle che sono le sue potenzialità o le sue criticità all'interno della città. Come si diceva l'altra volta, questo lavoro ci ha consentito l'individuazione di alcuni ambiti di rigenerazione urbana, sia all'interno del documento di piano che all'interno del piano delle regole. Diciamo che non c'è stata una grande fatica nell'andarli a individuare perché la maggior parte di questi ambiti sono oggetto di conferma rispetto al PGT, al piano di governo del territorio vigente, che nei suoi ambiti di trasformazione ha già da tempo individuato quelli che sono le zone e i contesti di maggior rilevanza e di maggiore criticità. Noi abbiamo fatto in questo senso alcune integrazioni. Abbiamo soprattutto fatto valutazioni di carattere politico perché abbiamo inserito all'interno dell'ambito di rigenerazione urbana l'intera area del distretto urbano del commercio, proprio perché c'è la consapevolezza che all'interno del centro storico ci sono diversi vuoti urbani, ci sono contesti anche pubblici che dovrebbero essere oggetto di rigenerazione. Pensiamo per esempio che nel nostro programma elettorale abbiamo inserito il tema di alcune piazze strategiche, ma pensiamo anche al dibattito recente che si è innescato su una famosa area privata che doveva essere oggetto di attività commerciale. Credo che il compito dell'amministrazione sia quello il più possibile di rivitalizzare questi contesti. Parallelamente a questo abbiamo individuato anche dei contesti nuovi, innovativi, che sono ancorati anche a delle sfide da parte dell'amministrazione. Penso per esempio all'ambito che noi abbiamo denominato Parco dell'Economia Circolare e delle Energie Rinnovabili, l'ambito dove attualmente si sviluppa il termovalorizzatore, dove in prospettiva dovrà essere sempre sede di infrastrutture che hanno appunto il compito di servire i servizi ambientali ed energetici, ma quel contesto è un contesto importante, è un contesto estremamente delicato, è un contesto che va gestito, è un contesto che è all'interno del parco sovracomunale del Po del Morbasco, e proprio per questo motivo credo che il compito della politica sia quello, da una parte ovviamente, di apprezzare il percorso virtuoso che si sta facendo per quanto riguarda il percorso di economia circolare, dall'altra parte sollecitare gli stessi attori che hanno partecipato all'interno di quel tavolo per una riflessione seria rispetto alla valorizzazione di quel contesto, perché quel contesto richiede un processo di valorizzazione, un processo di compensazione anche di carattere ambientale importante. Credo che questo processo debba essere un processo estremamente condiviso con la cittadinanza. Siamo all'interno di un'area particolarmente delicata. Ricordiamo tutto il dibattito che abbiamo avuto nel mandato precedente su Strada Sud, per esempio, no? Cioè è un comparto che suscita interesse e suscita, come dire, anche una esigenze molteplici. Questo è un contesto, a mio avviso, importante. Nel contempo, ecco, quello che volevo dire anche per aggiornare la Commissione, stanno pervenendo ai comuni delle occasioni di rigenerazione urbana, un po' sul modello San Felice di qualche anno fa. Stanno pervenendo in modo un po' caotico, perché in questa fase diciamo si ha ben poco tempo per andare a avviare un percorso ampio e partecipato, perché le scadenze di questi bandi sono estremamente stringenti. È arrivata un'opportunità dal livello nazionale, un bando periferie che è centrato sui temi di carattere sociale, sui temi dell'abitare, ma che dovrebbero interessare la rigenerazione di alcune aree pubbliche. Nell'ambito della definizione che l'amministrazione sta mettendo in atto, l'intenzione è quella di concentrare gli interventi all'interno di un contesto che è periferico, ma che comunque si allaccia al centro storico, che è il quartiere Po. E nello specifico l'intenzione dell'amministrazione è quello di investire sulla scuola nuova. Voi sapete che nel mandato precedente abbiamo chiuso una scuola per l'infanzia, e che quel contesto va recuperato, in qualche modo va riqualificato. L'idea dell'amministrazione è quello non di una ristrutturazione, ma di una ricostruzione di una scuola nuova, anche perché oggi gli spazi della didattica sono diversi rispetto a quelli di 40 anni fa. C'è un'attenzione importante sull'area Frazzi, che come sappiamo è un'area di grande potenzialità dal punto di vista della sua vocazione di carattere culturale, ma anche dal punto di vista delle opportunità che possono aprire quegli spazi, e c'è un'attenzione forte sui complessi di edilizia pubblica residenziale all'interno di quel quartiere e dell'area, diciamo, delle aree verdi che si sono nel frattempo generate all'interno di quel contesto, compreso anche la parte relativa al lungo Po Europa. E quindi questi sarebbero i focus oggetto di attenzione all'interno di questo bando, che, ripeto, va ancorato a un tema di carattere sociale e soprattutto al tema dell'abitare. E quindi la volontà dell'amministrazione è quello di cercare di, da una parte, concentrare l'attenzione sul focus principale del bando, ovviamente valorizzando anche i servizi che ci sono nel contesto, i servizi che ci sono attorno. Parallelamente a questo c'è un altro percorso, in questo caso il punto di riferimento è Regione Lombardia, attraverso dei finanziamenti FESR dell'Unione Europea. Questo è un bando destinato ai comuni capoluogo della nostra regione. Anche questo bando, il tema principale è di carattere sociale. Ecco, rispetto a questo focus, il nostro obiettivo è quello di andare a rilanciare un comparto del centro storico molto importante, che è il complesso dove sono io in questo momento, il complesso del Radaelli, cercando di ancorarlo alla riqualificazione anche del San Francesco fino all'area del vecchio ospedale. È un bando che ha una potenzialità di 15 milioni, ovviamente noi cerchiamo di manifestare il più possibile le istanze per quell'importo, poi le valutazioni, ripeto, è un bando, quindi potrebbe anche andarci male. Stiamo in questa fase, siamo accompagnati da Regione Lombardia, che ha messo a disposizione il Politecnico per verificare se nella fase progettuale c'è una congruenza o meno rispetto agli indirizzi che ci stiamo dando, e l'idea è sostanzialmente quella di riservare al comparto del Radaelli una funzione residenziale rispetto ai soggetti della fragilità, non tanto una fragilità economica ma quanto una fragilità di carattere sociale. C'è un'attenzione particolare sul target anziani, e parallelamente anche in relazione a quelle che sono le giovani coppie. E c'è anche l'idea di utilizzare questa parte, questi spazi, anche in relazione a quel tema che credo sia emerso anche all'interno del dibattito consigliare, per spazi per i ragazzi, spazi studio, eccetera. Siamo in una fase di definizione, credo che il nostro compito sia poi quello magari di informare con maggior dettaglio la Commissione e il Consiglio Comunale nel momento in cui il progetto verrà compiuto. Però ecco, credo che sia una opportunità importante anche questa. Sono tutti contesti, questi che vi dicevo, che sono stati individuati anche all'interno di questa individuazione delle aree di generazione. Per adesso non hanno un collegamento dal punto di vista formale, ma Regione Lombardia ci ha più volte sottolineato il fatto che questo lavoro di individuazione, in questa fase siamo in una fase iniziale, quindi io invito i commissari a fornirci anche in una fase successiva indicazioni e proposte per poter inserire. Penso che si possa essere un percorso importante, sperimentale, aperto, no? Per andare a definire quelli che potrebbero essere nuovi contesti da poi mettere in campo all'interno di opportunità. Vi faccio un esempio: l'altro giorno in Consiglio Comunale abbiamo parlato di un contesto che era quello dell'area del Foro Boario, ma ci possono essere anche altre proprietà pubbliche comunali o di altro genere che potrebbero avere questa un'esigenza di riqualificazione e di rilancio. Io lascerei adesso la parola a Barbara Maffredini, eventualmente se vuole completare rispetto ad altri bandi ai quali stiamo partecipando, perché c'è un altro bando su Piazza Roma, se non sbaglio, e poi ai nostri tecnici.
Grazie Assessore. Lascio la parola all'Assessore Manfredini, quindi se vuole aggiungere qualche
parola. Grazie. Presidente, buonasera a tutti. È un piacere lavorare appunto insieme su queste progettualità, perché hanno un potenziale pazzesco e molto interessante proprio per recuperare una serie di situazioni, come avete visto, quelle già tabellate insomma nella proposta. In particolare, come diceva già il vice sindaco, l'attenzione al perimetro del distretto urbano del commercio è molto interessante, soprattutto in questi periodi dove appunto stiamo vedendo un futuro sicuramente impegnativo e di grande importanza, e quindi la riqualificazione il più possibile non solo degli arredi evidentemente, ma anche di aree più importanti, le famose gallerie che peraltro abbiamo inserito proprio nella progettualità del distretto urbano del commercio presentato in Regione Lombardia, ma anche i giardini pubblici, cioè i giardini di Piazza Roma e i giardini Paolo II. Allora, su questo ovviamente non focalizzandosi semplicemente quindi sul recupero dell'aspetto erboreo piuttosto che di piantumazione, ma quindi quelle che sono le emergenze storico-artistiche presenti nei giardini, no? Sto pensando alle opere appunto presenti. Ovviamente le montagne, no? Piuttosto che tutto ciò che praticamente va rimesso allo stato originario, le fontane stesse, considerando che alla fine i nostri giardini davvero rappresentano un polmone verde del centro storico e collegano le vie dello shopping principali, no? Perché da un lato abbiamo attraverso la galleria del corso Serini, corso Campi, dall'altro abbiamo via Manzoni, corso Mazzini, la piazzetta Filo Drammatico. Quindi siamo davvero al centro e dunque dalla parte da via Manzoni, via Solferino, via Mercatello, quindi le vie dello shopping più prestigiosi, che ovviamente hanno una rilevanza non solo per l'aspetto commerciale ma anche turistico. Gli stessi giardini sono abitati da, non solo dai cittadini ma anche dagli ospiti, da chi davvero trova un momento di sosta importante, non solo, ma sono anche luogo di eventi che le stesse associazioni di categoria organizzano, quindi non solo il comune o altre associazioni di volontariato, ma anche le associazioni di categoria dei commercianti. Quindi anche riqualificare la parte relativa allo spazio eventi, sto pensando appunto alla pagoda, no? Che viene riqualificata, e quindi a tutto quello spazio che poi circostante, che si dedica agli eventi stessi. È un punto privilegiato che le stesse associazioni hanno individuato e che riteniamo possano rappresentare per la città un nuovo momento di sviluppo, sia per quanto riguarda la sorte, quindi l'area verde che ovviamente è principalmente attenzionata, dicevo anche rispetto a tutto il percorso che attraversa dai giochi dei bimbi sostanzialmente alle montagnole, ma anche appunto agli interventi sulle fontane, per esempio. Quindi il lavoro è piuttosto complesso e speriamo anche qui di avere una risposta appunto in questo anno, e quindi di finanziamento. Sicuramente sarà funziona l'occhiello per la città.
Grazie, grazie Assessore. A questo punto lascerei la parola all'architetto Masserdotti o all'architetto Cerri, come preferite, ecco. Chi preferisce iniziare?
Beh, le modifiche che sono state apportate rispetto a quanto presentato nella volta precedente sono modifiche di dettaglio. Io, se Marco Cerri è d'accordo, se può proiettarle, magari illustrare lui quelle modifiche, gli interventi che abbiamo fatto. Comunque, diciamo, sostanzialmente l'impostazione è quella che è stata presentata la volta precedente. Proprio io, Marco, ti chiederei proprio di illustrare i nuovi ambiti che abbiamo introdotto, sono a memoria qualcheduno.
Perfetto, allora lascio la parola all'architetto Cerri, grazie.
Sto provando a condividere, ditemi se si vede qualcosa o no.
Tutto grigio.
Tutto grigio. Allora, ora?
Sì, adesso sì.
Sì, ma è illeggibile.
Devi allargare un po' il zoom.
C'è un posto, non è conforme, c'è un capito dentro,
addirittura
non è il primo, ma diciamo,
perché non c'è il primo, ma chi sa, cominciamo, fuochino,
vado andare su view, in alto, fare single page. Ero in alto, se fai l'edit view.
Sì,
il terzo, ancora uno? No, fai view. No, ancora, ok.
Beh, proviamo a fare full screen, così non lo vedete.
È un po' piccolo così, non so.
Visto schermo intero.
Se si fa layout vista schermo intero è più chiaro, quindi invito i commissari se possono a fare così.
Perché a caso su una versione un po' obsoleta di Acrobat adattare i mezzi. Comunque.
Così va bene.
Allora, rispetto a quello che è stato presentato e poi vi è stato inviato come materiale, è tutto confermato, se non che abbiamo fatto un lavoro di maggior affinamento, soprattutto sulle aree della rigenerazione. Nel senso, come vedete qua, praticamente abbiamo, rispetto alle previsioni che erano contenute nel PGT aggiornato al 2018, siamo andati a verificare quelle che effettivamente sono partite e quelle che ancora permangono al palo. Questo perché Regione Lombardia, ma anche ANCI Lombardia, ci ha sempre consigliato di inserire nell'individuazione proprio quelle che le aree o quegli ambiti che erano ancora fermi al palo, non quelli che erano già stati oggetto di provvedimenti edilizi, ovvero avessero anche solo adottato un piano e programma. Per cui abbiamo fatto praticamente una verifica di tutti gli ambiti, di tutte le aree, abbiamo visto se c'era la convenzione, se c'era un PDC rilasciato o un altro provvedimento edilizio, e qualora questo ci fosse le abbiamo escluse. Quindi qua vedete praticamente questa verifica per ogni, in questo caso, le aree di rigenerazione, dove sono state segnalate ad esempio sulle Scanossiane il PDC del 2014 e poi i seguenti, sull'Acimia Massarotti una scia 2017, l'Esilca, la parte che non è stata interessata dal supermercato, che è stata riattivata dal punto di vista produttivo, vabbè, via Arata un PDC del 2017 e quant'altro. Queste di fatto escono dall'individuazione, pertanto nell'individuazione vera e propria permangono come ambiti del PGT praticamente questi, quindi Cammi via Trebbia, Ocri via Massarotti, le due parti dell'escalo ferroviario in via Brescia e via Antica Dogana, l'ex Piacenza Rimorchi, la parte a sud della via Milano, l'ex stazione nord di via Milano, passaggio di livello tra via Milano e via Ghinaglia, e il complesso ex Pelizzi sulla via Brescia. A questi poi si aggiunge questo nuovo ambito di rigenerazione che era l'ex parcheggio Tamoil a nord di via Eridano. Questi sono quelli che effettivamente entrano nell'individuazione confermando i primi sette, i PGT attuali e praticamente questo come nuovo ambito di rigenerazione, anche se è già presente nel PGT attuale, viene identificato anche questo come ambito di rigenerazione. a livello di aree del piano delle regole, fatta quell'ulteriore verifica, permangono come aree di rigenerazione nel tessuto urbano consolidato tutto questo elenco che era già presente nella, nella parte già esaminata la volta scorsa. A questi poi sono stati aggiunti nell'individuazione queste nuove aree di rigenerazione, che sono soprattutto aree pubbliche, in gran parte di proprietà del comune, tranne qualche proprietà dell'ALER o mi sembra, o basta, solo dell'ALER, tutto il resto è proprietà del comune. Ecco, queste sono le aree che diversamente conglobate vanno a formare quei bandi di cui vi parlava l'assessore inizialmente. Ad esempio c'è tutto il complesso che ruota attorno a Via Radaelli e Piazza Giovanni XXIII, che va praticamente da Via Mercatello, passando per Piazza Lodi, gli uffici comunali attuali, San Francesco, tutto il complesso delle scuole medie e campi, la sede delle associazioni, fino ad arrivare alla palazzina all'interno del parco su Viale Trento Trieste, comprendendo anche Casa Elisa in via Aselli e quant'altro. Questo sono già finite dentro in questo bando che è in corso di formazione da parte degli uffici. Queste sono le nuove aree di rigenerazione. Queste poi si affiancano, come avevamo già illustrato, gli ambiti di rigenerazione dello spazio pubblico, che sono le parti, soprattutto piazze e strade, che sono nella nostra città, quindi ancora la spina Mercatello Vecchio Passeggio, che si ingloba bene poi con gli immobili sopra descritti, e altre piazze che sono state, Piazza Roma e Giardini Giovanni Paolo II, di cui l'assessore vi presentava l'altro possibile bando su cui si sta lavorando, l'assessore Manfredini, credo. E poi il discorso invece del quartiere Po, dove entra in gioco il discorso del lungo Po Europa, del viale Po, anche se forse nel bando questo non è affrontato più di tanto, ma soprattutto anche le emergenze industriali storiche rappresentate dalle preesistenze industriali dell'ex area Frazzi, e gli immobili per i servizi scolastici che sono appena lì sotto Via dei Classici. Queste sono proprio le individuazioni che noi andiamo a proporre di assumere assecondando proprio l'individuazione richiesta da parte di Regione Lombardia, tenendo presente comunque che, considerato che questa individuazione è stata procrastinata ancora al 30 aprile, quindi ancora a fine del mese prossimo, in questo momento Regione Lombardia non valuta, diciamo, l'individuazione come imprescindibile per il finanziamento. Sapete che l'individuazione prevista dall'articolo 8 bis è, diciamo, in qualche senso obbligatoria per i comuni, affinché poi possano partecipare a bandi che vengono finanziati dalla Regione Lombardia anche sulla base di risorse europee. Avendo procrastinato causa Covid a questi termini, nei bandi che poi Regione Lombardia ha fatto uscire non è richiesta esplicitamente l'individuazione, comunque, nel senso che i bandi scadono prima della proroga data dalla Regione Lombardia, e quindi la giuria che sarà chiamata a valutare, quindi poi a fare la graduatoria, non tiene conto di questa individuazione. Tornando poi all'altro discorso sulla rigenerazione, a livello di rigenerazione, perché finora abbiamo parlato di rigenerazione urbana, a livello di rigenerazione territoriale è confermato quanto già a suo tempo illustrato, quindi l'intero areale del parco di interesse sovracomunale del Morbasco, quindi l'intero PLIS, l'ambito facente capo alla rete ecologica locale, che vi ricordo è costituita dalle tre reti ecologiche, quella regionale, quella provinciale e quella comunale, che in parte si sovrappongono, ma in parte si completano nella loro individuazione. Per ultimo, il terzo ambito di rigenerazione territoriale è quella individuazione di cui parlava prima l'assessore Virgilio, che è quello del parco dell'economia circolare e delle energie rinnovabili. Questo è proprio la previsione di individuare un'area a sud, sud-est della città che ingloba gli attuali impianti tecnologici di servizio alla città, dal depuratore all'inceneritore, termovalorizzatore, e alla possibilità di insediare ulteriori impianti, ma soprattutto è legato al fatto che questo deve ragionare con degli adeguati inserimenti ambientali, delle adeguate mitigazioni che proprio si appoggino al concetto dell'economia circolare, cioè del recupero delle materie e quant'altro. A tutta questa individuazione poi la norma regionale chiede anche di definire le misure che in qualche modo avvallano e supportano tutto il processo di rigenerazione che Regione Lombardia esemplifica in quattro tematismi, cioè tematismo della semplificazione, accelerazione e riduzione dei costi, nonché il supporto tecnico a tutte queste procedure. Poi che cos'è, sono andate, scusate, l'incentivazione e la valorizzazione, di cui gran parte degli incentivi sono proprio questi finanziamenti che possono arrivare, che Regione Lombardia li fa arrivare sul progetto pubblico, intendiamoci. La bonifica dei siti, no, ce n'è una, gli usi temporanei, che è un altro concetto che diciamo a livello nazionale si sta molto affermando, che Regione Lombardia ha fatto suo, che consente, in attesa delle trasformazioni di soprattutto immobiliari, di consentire delle comunque funzioni che senza snaturare l'immobile possano in qualche modo valorizzarlo minimamente e soprattutto preservarlo, nel caso questo sia abbandonato, proprio con delle funzioni da sviluppare con dei minimi adeguamenti igienici in cui ne consentano di fatto l'uso. Per ultimo, il quarto tema a cui bisogna diciamo supportare questi ambiti di rigenerazione attraverso studi di fattibilità urbanistica e economica finanziaria. Allora, su tutte queste quattro tematismi qua, noi di fatto abbiamo evidenziato tutto quanto ad oggi è previsto sia dalla legislazione, ma sia soprattutto è previsto all'interno del comune di Cremona. In questo caso è discorso, ad esempio, tornando al discorso della semplificazione, sapete già che da diversi anni è operativa la possibilità di presentare ad esempio le pratiche edilizie attraverso uno sportello telematico, quindi tutti i professionisti ormai hanno dismesso la carta e quindi confezionano il loro pacchetto progettuale per qualsiasi pratica che vada al permesso di costruire, alla scia, alla cila, attraverso elaborati digitali che caricano nel sito del comune, caricano tutte le domande, tutti i documenti necessari e poi inviano telematicamente agli uffici la pratica. C'è il discorso dei pareri preliminari su cui la Regione Lombardia sta lavorando, ma anche questi già da tempo il comune li accetta e svolge la sua attività istruttoria per dare diciamo alcune certezze progettuali ai professionisti sul modo di operare e procedere nella pratica. L'attività ad esempio di concertazione sui piani e programmi attuativi urbanistici, che è un preaccordo che viene fatto, un confronto tra diciamo la committenza, il professionista e i tecnici degli uffici, nonché anche la pubblica la PA di fatto attraverso delle comunicazioni di giunta, proprio per sviluppare precedentemente alla, alla presentazione formale del piano i contenuti dello stesso. C'è poi tutto il discorso dello sportello telematico, quindi la possibilità di chiedere certificati, le riunioni operative dei servizi che sono interessati alle trasformazioni, quindi non solo il Comune Cremona, ma anche gli enti e le aziende, i gestori dei servizi e sottoservizi, questi per uscire con un parere unico che guidi anche qua il professionista e quindi la sua committenza nell'idea che hanno di trasformazione, quindi l'accompagnamento tecnico. Queste sono tutte diciamo, situazioni che cercano di semplificare proceduralmente le attività progettuali e quindi di snellire tutto il percorso. C'è poi tutto il discorso dell'incentivazione e valorizzazione. Sapete che anche qua la Regione Lombardia ha fatto nell'agosto dell'anno scorso due delibere che davano incentivi volumetrici o davano anche la riduzione dei contributi del costo di costruzione, sulle quali il Comune era chiamato ad assumere o eventualmente a deliberarne praticamente l'incidenza sul proprio territorio in base a delle casistiche che Regione Lombardia stessa ha individuato e che il Comune a sua volta poteva approfondire e decidere nel merito. C'è un altro concetto, che anche questo è un concetto introdotto dalla 12, che è il discorso dell'indifferenza funzionale, e quindi nel tessuto, ad esempio nel tessuto urbano consolidato, si può indifferentemente insediare anche in deroga al PGT soprattutto le tre funzioni che sono quella residenziale, che sono quella commerciale di vicinato e l'artigianale servizio, nonché le destinazioni direzionali e recettive fino a 500 metri quadri. Questo proprio per cercare di dare ulteriore respiro e possibilità di trasformazione a tutti i soggetti e gli interpreti dell'edilizia praticamente, ma anche a chi ha attività che vuole insediarsi. Ad esempio, queste attività sono anche sgravate limitatamente a queste funzioni, a queste superfici, sono anche sgravate dal discorso del recepimento di quello che erano gli standard urbanistici. Quindi sono tutte delle forme incentivanti che cercano di rilanciare la città, ma soprattutto il tessuto urbano consolidato, tenendo presente che tutte queste attività sono fatte anche in una logica di risparmio del consumo di suolo. Quindi la rigenerazione urbana e territoriale va soprattutto con l'obiettivo principale di risparmiare ulteriore consumo di suolo per nuove edificazioni, per nuove trasformazioni. Poi c'è tutto il discorso, anche questo, con un doppio binario della bonifica dei siti contaminati, la quale può sfruttare sia la leva volumetrica per la sua messa in pratica, ma anche può incidere praticamente come uno scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. Sì, esatto. Anche qua non c'è ancora un'interpretazione univoca, la stiamo interpretando solo nel caso vada a bonificare aree che poi passano al demanio pubblico. Però vabbè, questa è una cosa ancora da approfondire, da chiarire sia con Regione Lombardia che con ANCI. È uno dei dubbi che ancora aleggiano sulla legge 18. Vabbè, poi compensazioni, incentivazioni, gli usi temporanei abbiamo parlato, e poi c'è anche il discorso degli studi di fattibilità urbanistica, economica, finanziaria, insomma, che dovrebbero accompagnare questi progetti di trasformazione, soprattutto ad esempio per i piani o programmi attuativi, dovrebbero essere supportati da questi studi di fattibilità urbanistica. Se volete poi vi metto la tavola, vediamo di recuperarla. Quindi la tavola non la recupero. Ok, vediamo, eccola qua. E adesso zoomo più che posso. Ecco, colgo l'occasione per ricordarvi che negli ambiti della rigenerazione, a livello di tessuto urbano consolidato, è anche confermato tutto il distretto del commercio, che praticamente è l'intero centro storico più le porte urbane, le piazze. Quindi qua vedete gli edifici contornati in rosso, le aree di rigenerazione urbana, gli ambiti del documento di piano contornati in azzurro, che sono sempre nella rigenerazione urbana, lo spazio pubblico da rigenerare, che è quello di fatto in giallo. In verde, nelle tre forme in verde, vedete praticamente l'areale del PLIS, irrigato è tutto quello che è rete ecologica locale. E poi questo tratteggio grosso verde è il parco dell'economia circolare e praticamente la parte sud-est della città incontro poi il comune di Gerre de Caprioli, quindi dove c'è dentro praticamente l'inceneritore, no, il depuratore, il termovalorizzatore, l'altro edificio qua del Cippato e quant'altro, adesso montagna discarica e anche diciamo le preesistenze naturalistiche che ancora permangono, quindi il Bodi di Vacchelli, vabbè, il Cavo Cerca, il Cavo Morbasco e tutto quanto. Io, se non avete altro, lascio la parola.
Grazie, dottor Ceri. C'è una domanda del commissario Nolli.
Presidente, volevo prenotarmi anch'io, ma non riesco a in chat a prenotarmi.
Ah, ho
Quindi lo
capito.
dico a voce, quando c'è la possibilità interverrei. Grazie.
Va bene, allora diamo spazio alle domande e poi alle risposte, oppure voleva intervenire l'architetto Masserdotti anche a conclusione?
No, lascerei spazio alle domande.
Va bene, allora procediamo con le domande del commissario Nolli e poi del commissario Fasani, se non ci sono altri. Grazie.
Grazie Presidente. No, io volevo tornare su quello che la volta scorsa si chiamava parco energetico e adesso si chiama parco delle economie circolari. Ho sentito parlare anche di opere compensative, come se si trattasse di un progetto che ha un impatto ambientale negativo, se sono delle opere compensative. Presumo anche che questa parte di progetto riguardi anche il piano energetico 2030, solo che nel piano energetico 2030 non, ho chiesto al dottor Sanna se sapeva qualcosa, ma nessuno spiega niente. Quindi vorrei avere maggiori dettagli su quello che adesso si chiama piano delle economie circolari, cosa comporta, cioè che cosa si vuole costruire in quel piano delle economie circolari. Cioè, esiste la possibilità di un potenziamento di, che so, inceneritori, non lo so, chiedo perché se esistono opere di compensazione, secondo me è un progetto a impatto ambientale negativo a questo punto. Grazie.
Dottor Ceri, preferisce rispondere subito oppure diamo voce anche alla domanda del commissario Fasani?
Facciamo il giro.
Va bene. Prego, commissario Fasani.
Grazie. Io più che una domanda avevo una riflessione, una proposta e alcune proposte, per cui non so se torna più comodo rispondere alla domanda di Nolli. Io ascolto la risposta di Nolli e poi faccio il mio intervento, come preferite voi, ditemi.
Per me è la medesima cosa, naturalmente. Chiedo al dottor Cerri cosa preferisce fare.
Ah, dunque, allora aspetta che vado a recuperare la relazione per la parte dove ne parla, perché
Pagina 20.
sì, è questa, è questa. Ah, no, perché la condivido di nuovo. È perché sono un po'. Allora. La vedete?
Sì,
Sentite?
sì,
Vedete la creazione?
sì.
Vediamo, ho già.
Allora, praticamente è stata individuata quell'area lì perché ci sono già tutte delle attrezzature dal depuratore al termovalorizzatore e all'altra struttura che non mi ricordo mai come si chiama, dove bruciano quella di fianco al termovalorizzatore praticamente. Il biomassa, esatto. Da quello che so io, lì sono previste l'eventuale collocazione di infrastrutture che possono, che sono quelle praticamente presentate nel stirco. È previsto soprattutto.
Ho chiesto in Commissione Ambiente cosa si intendeva per parco energetico e se riguardava lo sterco, sterco mito, vabbè, che è il piano energetico 2030, ma dottor Sano mi ha detto che non sapeva niente.
Allora, è stata individuata quest'area qua soprattutto per fare atterrare, ma non legato tanto al discorso del stirco e via dicendo, ma in generale per far atterrare le eventuali mitigazioni di qualsiasi intervento che vada comunque a incidere sul territorio e quindi si pensava, considerato che questa è un'area comunque che ha già delle preesistenze infrastrutturali come quelle descritte, praticamente di non disperdere le mitigazioni per il territorio, anche provinciale, come sta succedendo in certi casi, ma di identificare un luogo dove queste possono atterrare, soprattutto a beneficio della città. E questo anche per valorizzare ulteriormente infrastrutture blu che già esistono, dal cavo Morbasco al cavo Circa al cavo Morta, nonché anche la preesistenza di un forse dall'ultimo Bodri esistente sul territorio, che è quello Vacchelli, proprio per appunto valorizzare dal punto di vista ambientale, nonché di creare delle connessioni anche ecologiche tra questi elementi. Poi, per quello che mi ricordo io, per quello che ho potuto vedere dalla presentazione dei progetti da Stirco, non è che i progetti da Stirco siano previsti qua dentro, ma vanno ad attivarsi su delle aziende o delle industrie presenti nel territorio di Cremona o anche fuori, che prevedono di recuperare praticamente del calore attualmente disperso. Su quest'area qua io ho solo l'informazione di un vecchio progetto, mi sembra, sulle alghe. Poi che atterri effettivamente qua e che venga effettivamente fatto, questo non so. Quindi questo di fatto dovrebbe essere un parco Allora, è un parco che è all'interno già di un altro parco, perché è all'interno del PLIS. Dovrebbe far atterrare qua quelle compensazioni, mitigazioni ambientali che dovessero in qualche misura venire a formarsi sul territorio di Cremona e, come già detto, non disperderle di là. Tanto per essere chiari, ultime compensazioni che deve fare l'Arvedi vanno a finire invece sul territorio di Cremona, nel territorio di Spinadesco, al di là dell'asta del canale. Cioè, le trasformazioni sono su Cremona, ma le compensazioni vanno a finire a Spinadesco. Quindi si voleva evitare ancora di disperdere queste cose, insomma. Questo è quello che posso dirle io.
Grazie, dottor Cerri.
Prego.
Si tratta, tra l'altro, guardando la planimetria, di un'area molto grande, e che quindi, se come si dice, raccoglierà chiantumazioni, potrebbe dare origine a un'area verde molto grande e molto, come dire, fruibile e virtuosa per la vicinanza a città e per la sua vastità. Quindi io personalmente penso che sia un'ottima iniziativa, ecco. Comunque non voglio rubare tempo al dibattito.
L'area ospiterà e si riempirà di compensazioni, soprattutto sì. La presenza di tre, diciamo, linee d'acqua date dal Morbasco, dal Circa e dal Morta, che si vuole praticamente sviluppare lungo queste aste, mettendole in connessione proprio dei corridoi verdi che abbiano una valenza anche ecologica. e quindi creare queste connessioni, certo. Praticamente non è detto che tutta questa area venga assolutamente piantumata, vorrebbe dire avere delle mitigazioni o compensazioni, cioè notevoli, con delle trasformazioni notevoli sul territorio di Cremona, secondo me, spero andarla a far riempire tutta.
Poi sì, sarebbe un sogno, non è detto che si possa avverare.
Che qua venga ad atterrare altre compensazioni, come purtroppo sì. Noi abbiamo lasciato uscire dal nostro territorio comunale, e la provincia ad esempio venga a insediarle nel territorio di Cremona, vabbè.
Speriamo.
Speriamo, ma va bene.
Va bene, grazie. Lascio la parola al commissario Fasani, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, intanto ringrazio l'assessore Virgilio perché anche se fa una cosa giusta e normale, cioè condivide le strategie sul territorio cittadino, io devo dire che per noi è abbastanza una novità rispetto a quello a cui siamo stati abituati, ad esempio quando si è parlato del medesimo piano energetico che il sindaco ha approvato in giunta, o comunque quel documento che parlava del destino energetico della nostra città senza condividere nulla con nessuno. Quindi di questo devo dire proprio che c'è soddisfazione e lo ringrazio ancora sentitamente, perché penso che nella ordinarietà comunque della sua azione ci sia una straordinarietà rispetto al cambio di passo che dimostra di voler mettere in pratica con la sua materia, che appunto è l'urbanistica, e che come tutti sanno è uno dei temi fondamentali dell'amministrazione, diciamo dell'applicazione della politica di un'amministrazione comunale. Quindi parto davvero con soddisfazione. La seconda riflessione che mi sento di fare è questa: per chi è un po' avvezzo alle materie urbanistiche, siamo di fronte a un cambiamento epocale rispetto al tema dell'urbanistica e delle determinazioni che questi strumenti possono generare sul territorio. Il documento che oggi siamo chiamati ad approvare, che deriva da uno stimolo di Regione Lombardia, contiene ancora magari non organizzato come un vero e proprio piano di governo del territorio, e qui apro un inciso, credo che presto cambierà probabilmente anche la legge 12, visto l'indirizzo che questo documento ci sta sottoponendo. Dicevo, questo documento contiene in nuce una nuova visione proprio della progettazione del territorio. Secondo me, lo dico per fare anche ordine mentale nei milioni di stimoli che mi sono sorti ascoltando questo dibattito, questa presentazione e il dibattito dell'altra volta, si stanno delineando tre principali layer, chiamiamoli, tre argomenti principali. Da un lato tutta la questione legata all'ambiente e al paesaggio, questo si evinceva già, diciamo, nei primi tempi della ultima, diciamo, legislazione di Regione Lombardia precedente, dove sono sostanzialmente state varate tutte le normative sul consumo del suolo. Questo quindi è una delle tematiche che sicuramente occuperà dei capitoli importanti della pianificazione urbanistica. La seconda questione, che qui magari sfugge un pochino ma in realtà c'è, è quella della mobilità, del traffico, quindi dello studio delle reti di movimento proprio delle persone sul territorio, reti sostenibili, che non vuol dire soltanto andare in bicicletta evidentemente, ma vuol dire anche studiare percorsi intelligenti per le automobili, riqualificare i viali, riqualificare la viabilità in generale e rendere la città vivibile anche sotto il profilo dello spostamento. E il terzo punto di vista, che anche qui è una rivoluzione copernicana quasi in urbanistica, è che il tessuto consolidato, l'unico su cui si prevede, per non consumare appunto suolo, di poter intervenire con decisione, con appunto degli incentivi, con bandi e quant'altro, è un tessuto, quindi dicevo, già edificato, ed è un tessuto che viene visto puntualmente non tanto secondo la vecchia visione, che funziona magari ancora solo al bar, di pensare che lì bisogna fare il supermercato, qua bisogna fare le case e il comune deve decidere di far questo o quell'altro, ma sulla base di sollecitazioni che derivano anche dal privato e sulla base del concetto che tutto ciò che non è vietato perché è dannoso è fattibile, e viene analizzato in maniera puntuale, e di questo ci è testimone l'argomento argomento che il dottor Cerri ha toccato, cioè quello per il quale Regione Lombardia prevede addirittura di derogare rispetto alle destinazioni d'uso del nostro territorio, potendo inserire anche destinazioni d'uso differenti da quelle previste, ma ancorché sostenibili e non nocive appunto per lo sviluppo appunto di quel brano di territorio. Quindi rispetto a questo quadro che è interessantissimo, noi oggi stiamo guardando un documento nel quale c'è un po' di tutto questo e ripeto, secondo me non ancora organizzato abbastanza per poter essere letto con semplicità e con facilità anche dai non addetti ai lavori, ma evolverà in un modo molto comprensibile. Per venire ai temi specifici, io ovviamente non penso di essere in grado oggi di poter dire quest'ambito facciamo così, in quell'altro facciamo cos'ha, gli alberi sono tanti, gli alberi sono pochi. Mi sembra però che ci sia spazio per poter, ad esempio, introdurre un paio di proposte interessanti. La prima la collocherei nel foglio dedicato all'ambiente, quindi all'utilizzo del suolo corretto, ci sta il parco delle energie circolari, certo. Secondo me anche il tema tanto caro da sempre, secondo me, alla comunità urbanistica cremonese, quello della cintura verde intorno alla città, quindi mettere a sistema il parco del Morbasco, del Po del Morbasco, con anche aree verdi agricole a nord, valutare se un anello ad est di congiunzione potrebbe essere proprio questo parco dell'energia circolare. Secondo me questo è un tema molto interessante per poter indicare uno spunto di lavoro per la nostra città. Un'altra questione che mi sento di dire è quella legata invece più alla mobilità e al traffico, cioè io ho visto che alla fine l'urbanistica poi serve per risolvere problemi reali e per indirizzare a soluzioni fattibili. Credo che ci siano due grandi temi. La questione via Giordano, che non bisogna aver paura di nominare, perché va risolta. Se ci sono progetti, se ci sono idee, se c'è voglia di riqualificazione, questo è uno dei momenti in cui possiamo ratificarlo con anche una righettina rossa e una cifra, un acronimo, però vuol dire scriverlo e cominciare a parlarne. E la seconda questione è quella della tangenziale, della via Nazario Sauro, almeno nell'arco di cerchio che è delimitato tra la rotatoria di via Mantova e quella della Castellonese, che ad oggi sappiamo essere oggetto di grandi e tumultuose trasformazioni. Chiudo con un'ultimissima nota. A me piacerebbe anche che, ovviamente, dove la proposta proviene da un privato, quindi dove le aree fondamentalmente sono private, e lì secondo me rimane sacra e santa l'iniziativa e la libertà del privato di poter scegliere come e in che modo intervenire. Su tutto ciò che è pubblico invece io credo che l'assessore farebbe una bellissima figura se provasse anche in futuro a introdurre, ma anche stasera magari, un criterio proprio di concorsualità delle trasformazioni, cioè provare a inserire come modo per affrontare queste trasformazioni quella del fare i bandi di gara, cioè individuare una modalità per poter mettere la nostra città sul tavolo di progettisti giovani e di tutti coloro che si vogliono occupare di un tema così importante come appunto lo sviluppo del territorio, evitando che ciò ritorni ad essere cristallizzato in un'ottica di dobbiamo cavarcela con le nostre forze, perché abbiamo visto che comunque l'interazione, la contaminazione nel progetto del tessuto cittadino in altre realtà urbanistiche magari molto più importanti di noi, penso alle esperienze sulle grandi città europee, proviene anche proprio dai concorsi, proviene dall'esperienza portata da fuori, proviene da una serie di integrazioni rispetto al pensiero locale, che non vuol dire che noi siamo stupidi, vuol dire che però il concorso è sempre foriero di freschezza e sintomo di apertura mentale da parte dell'amministrazione. Quindi io mi sentivo di fare una serie di proposte. Per il resto, ripeto, ringrazio ancora l'assessore per il percorso che ci sta proponendo, è interessante, per quanto mi riguarda poi interessantissimo, e spero che davvero rimanga un tema di questo tavolo, di questa commissione, quello di affrontare insieme in maniera costruttiva le trasformazioni del nostro territorio, della nostra città. Grazie.
Grazie commissario Fasani per il suo intervento. Darei la parola quindi al dottor Cerri oppure all'assessore se vuole aggiungere qualcosa, ecco. Ditemi voi.
Se c'è qualche altro collega che deve intervenire.
Io non ho altre prenotazioni, okay. Però okay. Nessuno si è palesato, ecco.
Okay. Ma credo che le sollecitazioni siano tante e quindi risulta anche, allora questa fase è una fase molto affascinante da una parte, ma anche molto, molto rischiosa, perché occorre, come dire, non avere la spocchia di dover avere già adesso una visione di destinazione complessiva della città. Penso che questa fase sia molto interessante anche per, come dire, per dare concretezza a quel principio della sollecitazione, appunto, che possono pervenire da mondi e da realtà diverse. Occorre, ecco, dal punto di vista dell'amministrazione, capire qual è lo strumento migliore, perché in realtà questo processo di individuazione degli ambiti, per esempio, è stato sì un processo aperto, però non è stato particolarmente partecipato. Noi abbiamo fatto già quest'estate momenti di promozione, probabilmente questa legge di Regione Lombardia va compresa meglio, va accompagnata dentro i territori, e siamo all'interno proprio di questa fase nella quale probabilmente è necessario abituarci un po' tutti a questa lettura probabilmente diversa dell'urbanistica che prima magari era molto concentrata sul concetto della perimetrazione, adesso invece è molto attenta. Credo che ci sia Giovanni che abbia il microfono acceso e è molto attenta a capire le destinazioni diverse all'interno del consolidato della città. No, io credo questo. Allora, noi dobbiamo darci anche un po' un metodo di lavoro. Mi accorgo anch'io che siamo ancora in una fase un po' caotica e che non tutto è organizzato. Vi faccio un esempio. Ieri abbiamo fatto un incontro con la sovrintendenza che ci ha fortemente sollecitati rispetto ad alcuni comparti in prossimità dell'Università di Santa Monica, in modo particolare il Gattile, purtroppo lo chiamiamo il Gattile, San Benedetto, e altri contesti di proprietà dell'amministrazione. L'amministrazione adesso non è nelle possibilità di doversi dotare già di una destinazione rispetto a quei contesti. Noi possiamo supportare rispetto a quello che potrebbe essere una direzione di marcia. Allora, il sistema universitario può andare a comportare nuovi servizi e nuove esigenze, spazi per i giovani, il tema dello studentato, per esempio, una riflessione rispetto alla sua eventuale collocazione. Credo che forse, io credo molto all'idea dei piccoli passi, il primo passaggio che noi dobbiamo fare è liberare quel contesto dal Gattile, ricollocarlo in un contesto periferico e gradualmente far rivivere quel contesto. Su Palazzo Grassari abbiamo fatto così, siamo partiti dalla logica micro degli eventi per approdare poi a un progetto molto più solido che ha portato prima 500.000 di euro e adesso speriamo quei 2-3 milioni di euro che ci potrebbero dare la possibilità di spostare il conservatorio e fare del Grasselli il terzo polo musicale della città. Credo anch'io che in relazione al tema della mobilità sia fondamentale riprendere una riflessione non solo rispetto alle arterie interne alla città, ma agli assi portanti di collegamento con l'esterno. Questo è fondamentale. In relazione invece ad alcune arterie interne, sono convinto che per esempio una riqualificazione della via Giordano non può essere concepita soltanto in termini viabilistici, ma in termini di rigenerazione urbana. Cioè, ormai c'è un'interdisciplinarità anche per quanto riguarda la valorizzazione di alcuni assi funzionali, in questo caso alla viabilità. In relazione alla sollecitazione che ci faceva il consigliere Fasani rispetto all'idea della partecipazione barra progettazione, noi adesso stiamo provando in via molto sperimentale questo tentativo sul lungo Po, molto sperimentale perché è un contesto leggero dal punto di vista della progettazione, non si tratta di andare a progettare in strutture nuove, si tratta di andare a capire come valorizzare quel contesto, perché lì fortunatamente non puoi più costruire nulla, no? Fortunatamente e sfortunatamente. Sfortunatamente perché in alcuni casi forse qualche elemento di flessibilità in più potrebbe andare a rilanciare alcuni contesti. E stiamo cercando, abbiamo avviato un'interlocuzione con l'ordine degli architetti, l'obiettivo è quello di avviare un concorso di idee destinato ai giovani professionisti, stiamo cercando di capire come andarlo a costruire e quel progetto relativo al quartiere Po dovrebbe poi portare il finanziamento dell'opera, perché poi spesso e volentieri uno dei rischi di questi percorsi di bandi di idee poi non trovano concretezza nell'attuazione. Questo è un problema che abbiamo avuto un po' tutti in passato come amministrazione, però ecco, credo che possa essere una pratica da questo punto di vista interessante. Rispetto alle valutazioni che si faceva sull'area strategica importante verde del piano del Po del Morbasco e alla sollecitazione della cintura verde, noi abbiamo finanziato quest'anno, poi magari ne potrete parlare con l'assessore di riferimento, con l'assessore Bona, un piano del verde, anche dal punto di vista della pianificazione, che ovviamente si dovrà incrociare con il piano di governo del territorio. Sulle valutazioni che faceva il consigliere Nolli, credo che il tema delle mitigazioni ambientali è rispetto a quel contesto è a prescindere dall'evoluzione che quell'area potrà avere. Cioè è secondo me un tema molto interessante all'interno di quel contesto. Credo di aver risposto quasi tutto, anche se, come dire, poi ci sarebbero ben altre sollecitazioni. Ecco, una considerazione lo faccio ai colleghi in relazione anche alle polemiche che ci sono state recentemente proprio in relazione ad alcuni vuoti urbani, in relazione al rapporto rigenerazione barra commercio. L'ho già detto più volte in questa commissione, però io resto convinto di una cosa, lo abbiamo visto sull'Armaguerra, lo vedremo anche su altre aree, lo vediamo rispetto per esempio ad alcune aree del centro storico. In taluni casi la destinazione a commercio barra media struttura, non stiamo parlando di grande distribuzione, stiamo parlando di medie strutture di 1200-1300 metri quadri, però possono esercitare una funzione di volano rispetto al contesto. Io su questo ne sono estremamente convinto. Ho dovuto gestire un piano di governo del territorio che non mi appartiene perché è quello del 2013, ma nello stesso tempo ritengo che alcune scelte rispetto alle destinazioni commerciali in alcuni ambiti di trasformazione siano, noi le abbiamo poi riconfermate, alcune le abbiamo riequilibrate e stralciate, però le abbiamo riconfermate, ma proprio perché in alcune aree risulta necessario utilizzare questo aspetto come elemento di volano, soprattutto all'interno dei contenitori vuoti del centro storico, perché possono andare a generare nuovi elementi attrattivi all'interno del tessuto consolidato della città. So che questo aspetto risulta essere un aspetto a volte emotivo che va a generare dibattito, però credo che sia dal punto di vista dell'equilibrio urbanistico un aspetto del tutto naturale. Un'ultima considerazione lo faccio rispetto al piano di governo del territorio. Noi fra un po' andremo a presentare le linee di indirizzo. Le linee di indirizzo non sono elemento di consiglio comunale, sono oggetto di giunta. Io non so se risulta opportuno fare un passaggio anche in commissione. Sinceramente mi sembrerebbe molto pleonastico perché sono macro indirizzi. Credo piuttosto che potrebbe essere utile, però lascio decidere ai colleghi, potrebbe essere utile magari declinare meglio rispetto ad alcuni ambiti tematici, perché altrimenti il rischio è quello di fare commissione nella quale parliamo di massimi sistemi, no? Invece forse magari potrebbe essere più utile come commissione definire insieme alcuni temi per il percorso di piano di governo del territorio, di variante che si aprirà nei prossimi mesi. Non voglio la risposta adesso, valutiamolo, sentiamoci. Però secondo me potrebbe essere più utile questo aspetto.
Grazie Assessore, sicuramente valuteremo approfonditamente quella che è la sua proposta e potrebbe essere, come dire, anche più gestibile nell'ambito di una commissione valutare elementi più puntuali. Comunque lo decideremo collegialmente. Ecco. A questo punto, se non ci sono altri interventi, io procederei alla votazione in relazione al punto numero 1 dell'ordine del giorno. La proposta di deliberazione di cui abbiamo parlato. Canale.
Favorevole.
Bencivenga.
Favorevole.
Bellini, favorevole. Loffi.
Favorevole.
Pasquetti.
Favorevole.
Fanti.
Solo per eventualmente farla discutere in consiglio mi astengo, quindi astensione.
Astensione. Sommi per Chiodelli.
Astenuto per i motivi sopradetti.
Fasani. Fasani, si sente? Passo oltre, poi torniamo a Fasani. Ceraso.
Astenuta.
Nolli.
Astenuto.
Ventura.
Astenuto.
Gagliardi.
Favorevole.
Fasani, ci sente?
Sì, scusatemi, ho la problemi di connessione. Sono astenuto.
Astenuto.
Favorevolmente astenuto.
10, 12, 13, 14, approvata maggioranza. Per quanto riguarda il punto numero 2, approvazione del verbale della seduta del 29 gennaio 2021. Avete preso visione del verbale?
Sì.
Sì. Sì. Quindi lo approviamo?
Sì.
Sì.
Ok. Sì. Siamo d'accordo tutti?
Sì.
Vedo tutti d'accordo. Quindi unanimità. Benissimo. A questo punto, avendo esaurito entrambi i punti dell'ordine del giorno, saluto tutti e rimandiamo alla prossima commissione territorio. Buonasera a tutti e grazie.
Ciao.
Buonasera
a tutti. Ciao a tutti.
Sì, grazie a voi.
Buonasera.
Ciao.